Benvenuti, bentornati a The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e passo a presentarvi la redazione di questa prima puntata post inizio di playoff, a partire da Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti, mi spiace spezzare il cuore a pelacci, ma sono molto, molto tranquillo.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, in realtà il cuore lo spezzi a me perché mi aspettavo che aprissi la puntata come Mr. Blonde di Le Iene tagliando un orecchio a Pelacci in diretta, ma non c'è la possibilità.
Sarebbe stata una bella citazione.
Un bentornato anche a Niccolò, che credo che sia lui che Gramigna siano molto tranquilli.
Ciao a tutti. No, no.
Tanto non ti dirà che è tranquillo nemmeno quando sarà sopra 3-0 con i Celtics nelle finals.
Va bene, e per il momento la redazione è chiusa qua, siamo sicuri che Alessandro non potrà raggiungerci e probabilmente forse ci raggiungerà Pelacci, insomma rimanete collegati per scoprirlo. Prima di arrivare ai playoff e ai primi spunti che ci hanno dato le gare 1, e ce ne hanno dati tanti, tanti risultati inattesi, salutiamo le ultime due squadre che ci rimangono da salutare. Tra quelle eliminate prima dei playoff, a partire dagli Charlotte Hornets. Cosa è andato bene nella stagione degli Charlotte Hornets?
Kemba Walker.
Che in realtà potrebbe essere anche considerato un male perché ora è in scadenza,
Esatto, è andato troppo bene per stare a Charlotte.
quindi male,
Molto
quindi è andata male
semplicemente.
anche lui.
Esatto, quindi è andata male. Niente è andato bene nella stagione di Charlotte. La prossima qual era?
No, dai, Bridges.
Hanno perso tutte le partite almeno per tre quarti di stagione nei finali. Poi nell'ultimo quarto hanno deciso di cambiare un po' le cose. Hanno fatto fatica a trovare un secondo violino in una squadra che davvero sembrava, quando è stato preso ai tempi Batum, dovesse essere lui secondo violino. Non mi sembra sia stato esattamente il caso. Ha provato a sperimentare qualcosa soprattutto all'inizio stagione, Coach Borrego. In realtà i dividendi sono stati un po' così così, perché dopo essere partiti 1-1, 2-2, 3-3 fino a 19-19, poi non è andata così tanto bene successivamente. È evidente che Charlotte avrà un grosso problema in estate con il rinnovo o non rinnovo di Kemba Walker, che molto probabilmente sarà eleggibile per il terzo quintetto dell'NBA quest'anno e potrebbe chiamare tanti soldi.
Il problema del secondo violino è rimasto, nel senso che a alcuni momenti è sembrato Lamb dalla panchina che ha vinto qualche partita importante. Tra le note positive ci metto sicuramente il primo anno di Bridges, che ha fatto una buona stagione, non brillante, ne non nel senso non trascinatore, perché non è quel tipo di giocatore lì. Però è un giocatore che mette tante cose e potenzialmente potrebbe essere una spalla utile. Certo che se Kemba va via è l'unico su cui ricostruire, forse Charlotte.
Sì, più la pick in lottery c'hanno quest'anno, anche se non è molto, molto buona. Una bella situazioncina a Charlotte, eh? Una bella.
Il primo anno di Borrego, come lo giudicate?
Io sono sincero, mi aspettavo un pochino di più, perché non che fossi il primo fan al mondo di Borrego, però mi piaceva, ero felice che avesse una panchina da capo allenatore. Pensavo più che altro non tanto a livello di risultati, ma a livello di impronta tecnico-tattica avrebbe dato qualche grammo in più.
Sì, sai, il discorso è che poi tante delle cose si fanno se c'è materiale umano su cui poter lavorare. Il materiale umano di Charlotte è piuttosto limitato. Qualcosa ha provato a fare, soprattutto nell'ultima parte di stagione, appunto, come dicevi, mettendo Lamb in uscita alla panchina, inserendo Bacon, non in mangiare, giocatore in quintetto, piuttosto che rispolverando Kaminsky, provando a giocare con 5 più tattico, più esterno. Però
ci hanno provato addirittura con Gilchrist da centro alla Draymond Green. C'era pure un articolo di The Ringer inizio anno su questo tema che sembrava interessante, poi Gilchrist è andato come al solito a sud.
Sì, anche la stagione di Charlotte comunque, quando si è fatto male Kemba, che gli si è girato la caviglia, non è più tornato, a parte sporadiche esplosioni, era anche abbastanza tosta chiedergli di fare tutta la stagione come i primi 45-50 giorni. Però ecco, non riuscire a fare playoff nella mediocrità della bassa Eastern Conference, avendo uno dei 10 payroll più costosi della Lega, non bene, ecco, se devi rifirmare anche il tuo franchise player in estate.
Diciamo che lì sostanzialmente la competizione è stata persa più con Orlando per i playoff, no? Perché alla fine Detroit ha star power, Brooklyn è la squadra molto più organizzata di tutte le altre contendenti, probabilmente il rapporto al talento che ha. E diciamo che forse la corsa si poteva fare su Orlando, che però ha beccato la stagione giusta, come abbiamo visto sabato,
la rivincita di Clifford.
Tra l'altro, a proposito di Kemba Walker, l'altro giorno mi sono imbattuto per caso in un video vecchissimo di Sky Sport con Federico Buffa, che diceva, quando Harden stava per andare via da Charlotte, da Oklahoma City, dicendo dicendo c'è la possibilità che vada a Charlotte, però poi con Kemba Walker e auguri, ne parlava quasi come fosse un giocatore deleterio. È cambiata tanto la NBA da allora ed è cambiato tanto Kemba Walker, fa un po' sorridere pensarci ora.
Sì.
E cosa è andato male? Probabilmente l'abbiamo già detto, cioè non hanno fatto i playoff, non hanno nemmeno raggiunto quel minimo risultato con cui presentarsi da Kemba, oltre al stai bene qua a livello di città, ti vogliamo tutti bene, rimani per favore.
E ti possiamo dare un po' più degli altri, questa è l'ultima cosa.
Sì, l'unica cosa che è rimasta. Però abbiamo visto negli ultimi esempi che non è che abbia fruttato granché, no?
No. Quanto manca a Scarpelli che dice relocation?
Non volevo dire che Charlotte è una della peggiore squadra per gestione della NBA.
Lo volevo dire prima, no, secondo me quello che andava veramente male e che rischia di costargli anche nei piani futuri è il fatto di non essere riusciti ad aggiustarsi alla trade deadline, dove avevano creato un po' di hype intorno magari a quella possibilità di arrivare a qualcuno. Si parlava di Gasol, eccetera.
Sembrava l'avessero preso un certo punto.
Sembrava l'avessero preso, e questo, a quanto dicono gli insider vicini alla squadra, ha un po' lasciato scontento Kemba e non gli ha aiutati. Magari non lo so, io non penso Gasol gli avrebbe permesso di fare il salto di qualità necessario per poter fare playoff, però essendo arrivati a quante?
Una, due partite.
Beh, direi magari che Gasol in quel contesto lì sicuramente sposta qualche vittoria, magari due o tre, però fondamentali.
Due o tre peserebbero.
Esatto.
Quindi,
cosa vi aspettate? Esatto. Io mi aspetto che Kemba se ne vada e Charlotte provi per la prima volta a ricostruire. Come, in che modo, anche se rischia di galleggiare un po' nella mediocrità ancora.
Viene quasi voglia di augurarglielo di ricostruire, riprovandoci definitivamente da zero, proprio per la simpatia nei confronti della divisa, che è una delle più belle dell'NBA, quella a strisce verticali.
Idee diverse.
No, non ho capito, bisogna augurargli qualcosa.
Cosa ti aspetti? Che cosa gli auguri?
Cosa mi aspetto? Belle cose. Mi aspetto che Kemba vada via e quindi non lo so, proprio devono cominciare un rebuild, blow it up, come direbbe Kevin O'Connor.
Io non sono così sicuro che Kemba vada via. Quello che mi piacerebbe vedere a me, però che è un po' una cosa che mi piacerebbe vedere, che mi piace quando la vedo nelle altre franchigie.
Non l'hai detto che ti piace, però
è un po' di come si può dire, un po' di intraprendenza in più. Cioè la prossima stagione, quindi tra un anno, più di un anno, 13-14 mesi, scadranno i contratti dati nella folle estate del 2016. Lì, indipendentemente da Kemba o meno, mi piacerebbe vedere più coraggio, voglia di fare le cose in maniera un po' diversa, non rifermiamo i veterani e cerchiamo di rifare un'altra squadra da 38-40 vittorie a est per vedere di fare playoff e portare qualcuno a sto palazzetto mezzo vuoto.
Non ti piacerebbe vedere Cleveland, non ti piacerebbe vedere, diciamo, Orlando fino all'anno scorso, ti piacerebbe vedere Atlanta, insomma.
Sì, mi piacerebbe vedere più progetti, più così, ecco.
Vabbè, anche perché qualche progetto è andato bene, ma purtroppo per ora non c'è Pelacci, speriamo entri perché qualche divertimento potremmo togliercelo. Passiamo a Miami, che ne dite?
Che è un'altra situazione simile a quella di Charlotte.
No, forse
simile,
peggiore.
Ma almeno ha avuto un momento della sua storia in cui ha pagato dividendi, a differenza di Charlotte, che non ha mai beccato l'obiettivo che voleva beccare.
Sì, è proprio ordine. Che altro, ma Miami resta un big market a differenza di Charlotte.
Con ordine, cosa è andato bene nella stagione di Miami?
Justice Winslow.
No, per un allora, certo non, periodo
non so, esatto, per un certo. È stato il periodo tra metà dicembre, gennaio, metà febbraio, quando ha cominciato a farlo Spoelstra, ha cominciato a farlo giocare point guard perché era infortunato Dragic. E è stata una bella scoperta, perché io sinceramente ancora mi chiedevo quale potesse essere il vero ruolo, non tanto ruolo tecnico, quale potesse essere un minimo di ruolo nella Lega per Winslow. Almeno un minimo di dubbio ce lo siamo perso. Poi vabbè, la crescita costante che ha continuato
di Josh Richards,
di Richardson, la conferma di giovane su cui poter pensare di costruire qualcosa di Adebayo, e poi è successo Derrick Jones Jr. ha fatto delle grandi schiacciate
e anche grandi partite in realtà per un certo periodo. Ma questo contratto di Whiteside,
il contratto di Whiteside
scadrà prima o poi, cos'è, fine dell'anno prossimo?
Sì.
A questo punto tanto a quei soldi non lo puoi muovere, te lo tieni fino a un altro anno e poi quando scade apri quello buono.
Beh, ti dirò, da quando l'hanno spostato in panchina con le second unit non è andato neanche così male. Certo, aveva un giocatore che guadagna 27 milioni e doveva utilizzare da backup center, non proprio.
Beh, se cioè, parliamo...
ci sono dei Nerlens Noel in giro che costano un attimino meno.
Esatto.
Se parliamo del funerale di Wade, al di fuori del non siamo andati ai playoff, è probabilmente l'addio migliore di quelli che abbiamo visto negli ultimi anni.
Oh, è stato un addio bellissimo. Cioè, io l'ho scritto anche su Twitter. È come, io capisco i giocatori come Bryant, come Nowitzki, che fatichino a dire basta e quindi continuano a giocare fino a una certa età, però bisogna mettersi il cuore in pace e riconoscere che il modo in cui si è ritirato Wade, la stagione che ha fatto, senza che abbia fatto chissà cosa, però è stato un giocatore decisamente competitivo, è il modo migliore in cui un futuro Hall of Famer si può ritirare, cioè ritirarsi facendo ancora quasi più di 15 punti a partita. Non
in effetti se ci pensiamo, chi è l'ultimo giocatore che vi ricordate ad essersi ritirato diciamo al meglio meglio delle possibilità del finale della carriera?
Manu
sì, però
hai ragione, mi ero dimenticato di Manu, l'addio di Manu è stato migliore secondo me.
Ma Flori,
non
mi fa bestemmiare, sì. Cioè, nel senso, no, ma mia per nulla, ma perché Ginobili l'anno scorso ha vinto gara 4 a solo contro Warriors a 40 anni o quanti ce n'ha?
No, è vero.
No, senza nulla togliere alla stagione di Wade, secondo me si sta anche troppo stretto, cioè potrei usare un po' di... Cioè, secondo me Wade quest'anno ha fatto una signora stagione.
Io l'ho messo anche
nel mio classifica, ma poi...
No, ma ha fatto una super stagione. Poi sai, va tutto ricontestualizzato, secondo me, il fatto che l'Est è davvero povero sotto un certo punto. Però ha fatto una super stagione. Infatti per me gli Heat sono una grande delusione quest'anno, e onestamente una grande delusione anche come gestiva la stagione Spoelstra, perché secondo me c'era la possibilità di fare decisamente meglio di come ha fatto, è vero che stavo tanti infortuni durante tutto l'anno, hanno recuperato Waiters, per quanto sia un giocatore non trascendentale, però abbastanza importante per la loro rotazione, l'hanno recuperato tardi, lo stesso Linick per 40-50 partite completamente fuori rosa e poi alla fine è diventato titolare, con Linick a De Baio da 4 da 5 sono andati un po' meglio, insomma si poteva far meglio, ecco, le carte da giocarsi secondo me ce ne avevano migliori rispetto alle... non lo so, alle Detroit o alle Charlotte o anche alle Orlando o Brooklyn di questo mondo, però
Non lo so, nel senso che secondo me gli infortuni hanno pesato tantissimo. Alla fine hai finito per dare completamente la squadra in mano a Wade, e per quanto abbia fatto una stagione super rimane Wade in quel momento della carriera, e probabilmente con Dragic intero qualche vittoria in più la portavi a casa. È il discorso uguale di Charlotte, secondo me. Solo che all'orizzonte vedo una mediocrità ancora più chiamata, perché hanno un paio di prospetti. No, forse hanno un paio di prospetti. Anzi, sicuramente hanno un paio di prospetti più interessanti, però anche dei contratti più brutti. E...
vero, però a me se mi chiedi chi voglio essere ora tra Miami e Charlotte, Miami domattina, cioè sì, dove devo firmare? Sì, sì, per tutta una serie di fattori, cioè non... c'ho un altro anno di Whiteside, c'ho un altro paio di brutti contratti, ma vuoi mettere?
Qualcosa che è andato vabbè male, l'abbiamo detto, e quindi che vi aspettate voi dall'anno prossimo?
Ma dall'anno prossimo io personalmente una stagione non particolarmente diversa da parte di Miami, anzi magari con la crescita di con Brooklyn, che avrà nuove consapevolezze, ce l'avrà fin dall'inizio e quindi magari potrà andare anche un pizzichino meglio rispetto a quest'anno, e magari Atlanta, che come tutti ci auguriamo possa provare a lottare per l'ottavo posto, magari rischia anche di essere un pochino più in difficoltà a Miami.
Dici? Secondo me rimane comunque nell'otto che si giocano il settimo, ottavo posto, a meno di stravolgimenti clamorosi.
Sì.
Di squadre... sì, sì.
No, ma intendevo questo, intendo solo che magari può avere... cioè una squadra come Brooklyn la vede solo da dietro l'anno prossimo per tutta la stagione, non solo alla fine come quest'anno, e magari può avere anche un avversario in più nella lotta all'ottavo posto.
Ci sta.
A meno che non si inventano la trade della vita in estate e tutto quello che abbiamo pensato adesso ce lo scordiamo, truffano qualcuno dando qualche brutto contratto, non sappiamo.
Mamma mia, però per farlo vuol dire che rinuncia uno tra Winslow e Adebayo, e davvero ti arresto io, ti vengo a sparare sotto casa probabilmente.
Ce l'ho, usano Adebayo e qualche altro inghippo per prendere Towns a Minnesota. Ce la vedo tantissimo in Minnesota a fare una puttana del genere.
No,
fatemi divertire, è lunedì sera, via.
Wiggins, non prendono più, Wiggins e lo trasformano in Wade. Va bene, se nessun altro ha nulla da dire a Miami, salutiamo tristemente il caro vecchio Riley.
Se ne vadano tristemente in vacanza, parliamo di altro.
Parliamo di qualche news che è arrivata nel mezzo dei playoff ed è passata un po' sotto traccia, magari. Vi comunico che David Griffin è il nuovo GM dei Pelicans. Nick, so che sei da sempre attento alle mosse dei Pelicans e soprattutto a Davis, come la vedi questa cosa?
Non è un brutto general manager, bisogna vedere quanto potere effettivamente ci avrà, quanto potrà fare la trade che vorrà fare lui. Tra l'altro c'è un video, non so se l'avete visto, che rimbalza su Twitter, di lui che commentava come avrebbe gestito la situazione Davis se fosse stato il general manager dei Pelicans quando è successo.
E che diceva?
Che secondo lui non conveniva accettare l'offerta dei Lakers perché Boston avrebbe potuto fare un'offerta molto migliore durante l'estate, che c'è stata tutta questa serie di già Boston, bla bla bla. Non lo so, bisogna vedere. Sicuramente è un general manager competente, ecco. Non è una brutta pesca per la situazione in cui versano.
Lei dice che non è né Del Demps né Grunfeld.
Sì, e invece come meglio. Valutate James Jones come nuovo GM, anzi confermato GM dei Phoenix Suns?
Allora, ragazzi, mi pare evidente che James Jones qualche santo in paradiso in NBA se lo sia fatto. Per anni è stato un grandissimo compagno da tanti punti di vista. LeBron James l'ha portato dietro in qualsiasi guerra, però questo 2 anni dopo che si è ritirato è già adesso general manager di una squadra che ha qualche piccola grossa decisione da prendere nelle prossime, non solo estati, ma comunque nei prossimi momenti operativi. Auguri, non lo conosciamo, vediamo. Però qualcuno che gli vuole bene nell'NBA c'è sicuro, mi sembra.
Io voglio chiedere a Leonardo se alla luce di questa mossa mi dà già Phoenix con il fattore campo per l'anno prossimo.
Non fai ridere. Non serio. Comunque no, se devo dire, se proprio sono costretto a dire due parole, mi accodo abbastanza a Gramigna. Non ho, magari poi si rivelerà il miglior GM della Lega nel tempo di 5 anni, ma non ho capito cosa abbia fatto James Jones per meritarsi di avere una franchigia a disposizione per decidere quel che vuole.
Te lo dico io, è amico di LeBron e quindi l'anno prossimo Booker finisce ai Lakers.
Ma James si è comprato pure i Suns? Non ne
so. Se Booker va ai Lakers mi strappo il cuore con le mani.
Proseguiamo. Bickerstaff e Larry Drew cacciati da Memphis e Cleveland.
Spiace.
E invece abbiamo le player option prese scontate da CJ Miles, Tig e Bazemore. Circoliamo. E arriviamo invece alla novità più grossa, ovvero che Divac ha rinnovato fino al 2023 e per affermare il suo potere ha cacciato Jürger. Il nuovo coach di Sacramento è Luke Walton, che è stato, come previsto, cacciato dai Lakers. E se anche Walton contratto fino al 2023 è un bel investimento, una bella investitura soprattutto. Separiamo le cose? Jürger meritava di essere cacciato?
Per giudicare bene la questione, io resto l'idea che bisognerebbe sapere dei dettagli di cui mai verremo a conoscenza.
Esatto, sì, concordo, anche perché con Jürger non è proprio semplicissimo lavorare, eh? Cioè già a Memphis erano già venuti fuori pareri discordanti, anche all'inizio di questa stagione sembrava che fosse in bilico la sua panchina. Però ecco, licenziare un allenatore che ribalta completamente i pronostici iniziali e ti mette le basi per questo gruppo, per quanto avesse solo un anno di contratto e quindi non te lo volessi portare fino in fondo, è comunque un gran rischio, perché alla fine Jürger rimane un buonissimo allenatore NBA. Quello che mi pare evidente è che Divac, una volta avuto il rinnovo, diciamo, oltre che avere, diciamo, più soldi, ha acquisito più potere e quindi ha detto: ok, voglio cercare di dare un'impronta ancora più mia. Che con Walton l'identikit non è neanche sbagliato, perché onestamente negli ultimi 4-5 anni non ho mai visto una squadra tentare di emulare, stilisticamente parlando, i Warriors più dei Kings di questa stagione. Mm-hmm. Parlo dei Warriors di 3 o 4 anni fa, prima della versione di Durant. E quindi, in senso, sarebbe un ottimo anello di congiunzione per terminare tutto, anche perché Walton vuole giocare a super pace, e c'ha il giocatore più esplosivo e veloce della Lega. Insomma, qualche presupposto c'è. Quello che mi mette un po' in crisi a me sono due cose. Uno, che per quanto ci avesse un lavoro sostanzialmente impossibile da fare, Walton ai Lakers, non così bene. Questa stagione, come si diceva, Meordi lo diceva prima, fuori onda, è un po' ingiudicabile per via di tanti motivi, però insomma nelle prime 2 stagioni benino, insomma, però mi aspettavo qualcosa di meglio. quello che mi inquieta veramente a me è che questa è la stessa decisione che presero, non so, mi ricordo se 3 o 4 anni fa, gli stessi Kings con Malone, che poi è andato a Denver e guarda che ha costruito. Quindi insomma tenderei a rimanere abbastanza cauto sulle decisioni di Sacramento, perché fa un disastro, cioè sempre, ci mettono sempre poco.
Ma da quando c'è Divac?
Tutto bene. Secondo me, più che altro, Sacramento questa stagione aveva costruito una certa un certo appeal per la propria panchina, no? Forse è stata una decisione, ok, decisa, quindi probabilmente avrà il massimo sostegno Walton, e se non ce l'avrà, Divac meriterebbe di essere cacciato a calci nel sedere. Però forse si poteva puntare a qualche nome più sicuro.
Di Walton,
sì. Anche perché Sacramento ha il potenziale.
Secondo me, se non hanno preso il miglior libero su piazza, ci sono andati vicini. Ma sì, sono d'accordo, Cane, sono d'accordo.
No, è anche vero che l'hanno fatto talmente tutto veloce che deve essere veramente la scelta che volevano loro. Cioè veramente volevano prendere Luke Walton, hanno visto che i Lakers l'avrebbero mandato via comunque, e hanno fatto tutto. Cioè se no, cioè va bene essere incompetenti, però mandare via l'allenatore e sostituirlo 48 ore dopo vuol dire che l'avevi già scelto sostanzialmente.
Sì. Ah sì, certo.
Quindi mi vorrei sperare che ci sia, diciamo, sta fatto un lavoro di background dietro. Vediamo. Cioè,
va bene. E vedremo, soprattutto perché hanno qualche decisione da prendere in estate, ad esempio Cauli Stanky e Farne. Insomma, vediamo come si sviluppa la gestione a pieni poteri di Divac. Passiamo allora al capitolo più interessante sicuramente di questo capitolo, ovvero l'inizio dei playoff. Visto che spero fortemente che arrivi Pelacci, io vi rivoluziono in diretta la scaletta e sposto i Nets fila che dovevamo aprirci per triggerare Pelacci. Lo spostiamo più avanti, sperando appunto all'arrivo del nostro, e partiamo allora con OKC. Sì, Leonardo, sei felice di questa gara 1?
Mamma, ragazzi. Allora, niente, questa gara 1 come la vogliamo descrivere?
Aspetta, però rendiamola un pochino più sportiva. L'hai vista ieri sera in diretta?
L'ho vista ieri sera in diretta.
Perfetto. Quanto eri ubriaco da 1 a 2 su 13 di George da 3 punti?
No, allora, sinceramente sono stato convinto fino alla fine, guardandola sono stato convinto fino alla fine che avrebbero vinto i Thunder, perché, cioè, a parte, no, in realtà sì, sono sempre stato convinto che avrebbero vinto i Thunder fino al canestro decisivo per Portland, perché per come Portland ha iniziato la partita in una maniera incredibile, mettendo 9 dei primi 12 tiri da 3 punti, e quando una squadra va tira in quel modo sono ovvie due cose: uno, che in quel momento sia avanti di abbondantemente in doppia cifra; due, che è impensabile che una squadra tiri in quel modo per 4 quarti. Infatti, dopo aver messo queste 9 triple su 12, hanno sbagliato, mi pare, le seguenti 10 consecutive. E però boh, c'era analisi spicciola proprio della partita, che a Portland sono entrati un sacco di tiri, hanno trovato un apporto che non pensavano di avere in modo così continuo sotto canestro da Canter, che mi auguro non voglia fare 20 più 18 per tutta la serie, perché poi sennò divento uno scagnozzo di Erdogan.
Vabbè, ieri l'avete abbastanza aiutato, però a rimbalzo difensivo, vuoto completo sotto il vostro canestro.
Sì, perché ha preso 5 se non 7 rimbalzi offensivi Canter.
Tra l'altro anche nei momenti decisivi della gara, nel finale, ne ricordo almeno 2 pesanti. Sì.
Detto questo, la partita è stata decisa dalla quarta o quinta tripla di Lillard dai 12-13 metri. E ora, Lillard, chi ancora aveva dubbi, quest'anno se l'è tolti del tutto. È uno delle migliori 5 point guard NBA, almeno. È in grado di vincere da solo partite di playoff. L'abbiamo visto ieri sera, ma non era ieri sera la prima volta. Però, detto questo, non penso che per tutta la serie, né per tutti i playoff e niente, potrà continuare a mettere 4-5 triple a partita da così lontano, cioè tiri che non sono marcabili, perché se uno tira da là io quel tiro lo lascio quasi quasi anche a Curry, perché è talmente lontano che non posso pensare che tu tutte le partite me ne metta 4 o 5. E sono stati decisi da Canter, che ha fatto 20 più 18, da questi 4 o 5 tiri impensabili di Lillard, da comunque un rendimento generale al tiro super di Portland, contro a George, che avrà fatto 26 più 10, ma io non ho, poche volte ho visto un giocatore di quel livello soffrire così tanto in campo, è totalmente rotto, e bisogna capire se, come scriveva oggi Niccolò su Twitter, far giocare un giocatore in quel modo può essere anche una superstar, non è funzionale a te, non è funzionale a lui. Lui, perché se è così rotto, ci metterà di più a recuperare, ovviamente. Tant'è che ieri in conferenza stampa dopo la partita ha detto che era dalla partita con Houston di 7 giorni fa che non tirava un pallone. E non fa bene a te, perché cioè, se veramente devi trovarti ad affrontare le prossime 2-3 partite senza George, meglio cominciare subito, in modo da capire subito se anche senza di lui sei in grado di mettere in difficoltà Portland. E detto questo, Oklahoma City ha tirato molto male, ha sbagliato diverse triple aperte. Io, se George gioca e se George è in grado di giocare, comunque non, se dovessi essere Oklahoma City non sarei eccessivamente preoccupato, e già in gara 2 mi aspetterei un andamento diverso da parte della partita.
Secondo me hai tralasciato McCollum, che ha divorato, ucciso, seppellito e fatto anche il funerale a Ferguson tutta partita, tanto che è finito fuori dal quintetto poi alla fine, perché sì, ci giocava Schroeder, però... è un bel problema difensivo secondo me.
Non lo so, è che a me McCollum è sempre piaciuto molto, quest'anno mi ha fatto, nelle mie gerarchie mentali, che giustamente ovviamente contano solo per quel che penso io, ha fatto un bel passo indietro. È vero, ieri sera si è mangiato Ferguson, è vero, ieri sera è stato un bel problema, ma...
Vuoi sapere che differenziale c'hanno i Blazers con McCollum marcato da Ferguson?
Il regular season era pessimo, ieri sera penso sia strepitoso.
Più 25, cioè l'ha proprio distrutto. Però questa secondo me è una cosa interessante, perché nei 20 possessi in cui la difesa Ferguson fa più 25, negli 8 possessi in cui la difesa George fa meno 30. Cioè secondo me la serie sta lì, cioè George ieri, aspetta perché lo ripiglio, lo guardavo prima, cioè George ieri ha speso il 28, facciamo l'85% di tempo difensivo in difesa fra Aminu e Rodney Hood. Cioè ora...
E capisci te da solo che non ci siamo, se il tuo miglior difensore sta su.
No, non ci siamo assolutamente. Cioè,
più che altro, secondo me, è stato un modo per conservarlo, ha visto appunto che fisicamente non è al 100%, ma me lo aspetto su Lillard, se non dalla prossima, da quella dopo.
Lillard,
ma io non ce lo metterei proprio su Lillard, perché Lillard, no, ma Lillard, Lillard sia nella serata giusta, secondo me non c'è.
No, sul primo passo se lo mangio.
No, ma più che il primo passo è che Lillard lo marca Westbrook, si sono mandati a quel paese per tutta la stagione, cioè anche ieri sulla prima pala vagante ci si è buttato sopra, cioè Lillard e Westbrook e tutta la serie, ma va anche bene un matchup, però dico, per quanto sia comprensibile che tu voglia tenere comunque George sulle forward dei Blazers per non dare eccessivi mismatch, cioè il tuo miglior giocatore lo vorrei, diciamo, su McCollum, soprattutto nella partita in cui McCollum fa canestro in ogni modo, come ieri. Il problema è che, come ha detto Leo, cioè, George è in una condizione oggettivamente imbarazzante. Poi io non lo so, magari fra gara 1 e gara 2 cambia tutto, però cioè, non capisco veramente il senso.
Se c'hanno una spalla di ricambio cambia tutto, perché se no la vedo dura risolvere tutto a 48 ore.
Ma è che io non capisco il senso di tenerlo in campo. Poi io, allora, cioè, io devo essere sincero, io la penso come Leo, cioè io pensavo vincessero Thunder ieri, e oggettivamente non ci sono andati così vicini, perché hanno tirato, quanto hanno fatto? 5 su 500 da 3 punti?
Ma non ci sono andati così lontani.
Solo Westbrook, George e Schroeder hanno tirato 4 su 30 da 3, una cosa simile.
L'ha
messo su 4 George.
Esatto, perché Westbrook 0 su 4, Schroeder 0 su 7 Grant, mamma mia, è mattone.
Giorgio 4 su 15.
Sì, però, cioè, e considera che tante di queste triple sono state completamente aperte. Infatti ho visto la conferenza di Terry Stotts mentre aspettavo iniziassero i Bucks ieri sera,
sì, che ha detto il primo a dirlo.
L'aggiustamento che bisogna fare assolutamente fra gara 1 e gara 2, cerca di levare qualche tripla di quelle abbiamo concesso stasera, anche se mi sembra fosse abbastanza studiata come cosa, perché alla fine secondo me il piano partita di Stotts sta abbastanza brillante, cioè della serie si fa schifo sulla difesa del pick and roll, cerchiamo di lasciare alcune cose, perché comunque alcune cose bisogna lasciare, tipo Westbrook, qualche punto di Westbrook, qualche punto, diciamo, se qualcuno riuscisse a tagliare, eccetera, eccetera. Però, per esempio, su Grant si sono accoppiati sempre piuttosto bene, subito, cercando di togliergli la dimensione perimetrale, perché comunque ci avevamo paura. Cioè, qualcosa hanno levato, però secondo me si può far meglio. Quello che a me mi è piaciuto molto dei Thunder ieri sera è che difensivamente secondo me hanno fatto una gran partita, cioè dopo un quarto, sì, in cui non ci hanno capito niente,
primo a parte quarto, rimbalzo però,
no, al rimbalzo hanno fatto anche male magari, però secondo me, cioè, la difesa su Lillard è giusta, cioè la difesa su Lillard, sì, del secondo, terzo, quarto è quella lì. Sì. Cioè cercando di passare aggressivissimi sui blocco, sui pick and roll centrale, con Adams che è forse il giocatore più forte del mondo nel fare lo show e poi recuperare sul proprio uomo, utilizzando Grant come valvola di sfogo, che infatti al ferro gliel'ha levati, insomma, qualche palla gliel'ha levata, e comunque riesce a coprire tanto campo. Secondo me difensivamente hanno fatto bene, il punto è che Lillard ha sparato un paio di missili terraria a centrocampo e ha...
No, qua 4 se non 5 ne ha tirati.
Sì, no, ma poi secondo me veramente, cioè, proprio cazzuto, a bestia, subito, sì, sul primo possesso, boom, da centrocampo, ha fatto esplodere il palazzo, ha settato il tono della partita. Sono contento, sì,
Che poi con una gestione un po' più oculata del finale, ok, sì, magari anche tirando così male, diciamo, non è che l'avrebbe proprio...
Ecco, è da questo che ha detto Gramegna, mi attacco per chiudere, fare l'ultima frase, proprio per chiudere il discorso: se per far vincere Portland di 5 punti sono dovuti andare così tante cose bene a Portland e così tante cose male a OKC, ripeto, da tifoso di OKC resterei e resto, tra virgolette, ottimista. Però andiamo avanti, perché hanno giocato anche altri playoff.
Bravo Leonardo, e soprattutto perché ti sento troppo tranquillo, quindi non c'è gusto a parlare di OKC se tu sei tranquillo. No. Chiudiamo con un tuono. Eccolo qui. passiamo a un altro clamoroso, no, che è un altro clamoroso upset. In realtà non abbiamo ancora parlato di Brooklyn, quindi andiamo ad est. C'è Toronto Orlando con Clifford che ha giocato la partita perfetta, forse la vittoria più sorprendente di questo,
per me, sì,
di questo primo giro.
Per me sì.
Sì,
se la gioca con Brooklyn, diciamo.
Sicuramente, voglio dire. Però è anche vero, allora, vittoria sorprendente perché hanno vinto, e quindi giustamente, però è una partita, secondo me, una partita estremamente equilibrata, cioè c'è da toglierci il cappello davanti a Orlando, perché hanno fatto una partita veramente, veramente buona, se non al massimo assurda delle loro potenzialità, sì, ma anche in attacco, perché poi in attacco magari arriva meno, però sono stati molto bravi a leggere quello che gli proponeva la difesa di Toronto e reagire di conseguenza, fatto sempre canestro da 3 punti, questo gli ha aiutato abbastanza, però sì, hanno fatto una partita di maturità, portando sul campo le loro armi e mettendole, se non al massimo del loro potenziale, ci sono andati vicini, anche perché giocano in 6, perché il 7, 8 e 9 della rotazione sono Carter Williams, Iwundu e Ken Birch, quindi insomma,
che hanno fatto tutti un partitone clamoroso.
Sì, hanno fatto tutti quello dovevano fare.
Ma Carter Williams addirittura un paio di triple.
Sì, fino a che non ha preso quella cartonata in faccia da
Lauri.
Io detesterò per settimane chi si è messo di mezzo fra Carter Williams e l'arbitro che cercava di uccidere perché non gli ha fischiato fallo.
Giulio deve spaccare il naso, coraggio. Comunque, no, però detto questo, tantissimo di cappello a Orlando. Il problema è che Toronto facendo meno e Orlando facendo quasi probabilmente in massimo, sono andati comunque a una tripla di DJ Augustin da vincere anche questa partita. Cioè, secondo me, i margini di crescita di Toronto sono incredibili. E già da gara 2, secondo me, basta aggiustare quelle 2-3 cose per rimettersi subito in. Insomma, per non rischiare niente andando avanti.
Tra l'altro quella tripla su una clamorosa incomprensione di Kawhi e Gasol, che non cambiano.
Kawhi molto sornione in difesa, tutta la partita.
Sì. Preso in attacco nel finale, diciamo, mi ha fatto leggermente soffrire.
In attacco, gli ultimi possessi quando li ha presi proprio per dire
esatto, quando ha preso la palla in mano.
Però decide lui quando farlo, eh? Cioè non lo fa tutta la partita.
È tutto l'anno che decide lui.
In difesa, però non lo so.
È quello che dicevo io l'altra volta, che non mi è mai sembrato al 150%. Cioè, l'ultimo Kawhi a San Antonio era dominante ogni singolo possesso.
No, ma magari non lo so, in senso già da gara 2 lo sarà, Poi in senso il problema secondo me non è Kawhi.
Ma sta già pensando ai Clippers, è per quello non si impegna.
No, comunque secondo me due aggiustamenti proprio semplici potrebbero fare Raptors fra gara 1 e gara 2 è quello di spingere un po' di più, cioè di alzare un pochino il pace, soprattutto quando prendono un rimbalzo, cioè quando Orlando non segna, per evitare di ritrovarsi sempre a dover attaccare sta difesa di Orlando che fisicamente coprono veramente tantissimo campo, e poi Gasol e Lauri più incisivi. Cioè Gasol gli ho visto passare almeno 3 triple aperte che te le devi prendere, anche se non le butti dentro, cioè non è importante, cioè è importante ovviamente, ma non è quello il punto. Già il fatto che tu le prenda cambia tutta la geografia della difesa di Orlando, e lo stesso Lauri che secondo me ha fatto una buonissima partita. Cioè io andrò controcorrente,
ho fatto una buona partita, però se tu non tiri mai e non metti mai, cioè uccidi tutto il resto di spaziature.
Perché cioè, secondo me se avessero vinto avresti letto i titoli il nuovo Lauri, cioè che non segna.
Vabbè, che vuol dire?
Perché secondo me, allora è chiaro che finisce una partita di playoff con 0 nella casella dei punti non va bene. Però offensivamente secondo me non ha fatto male, cioè nel senso ha attaccato spesso il proprio uomo, scaricando, trovando il passaggio giusto, ha tenuto poco la palla in mano quando c'era da tenerla poco, mantenendo il flow dell'attacco. E il problema è che devi essere più aggressivo, cioè nel senso ti voglio vedere più al ferro, ti voglio vedere più intraprendente, quello sì, però ecco, cioè non è da dire devi cambiare quante fregioni nella notte come la prestazione di qualche d'un altro che magari ne parliamo fra un po'. Cioè secondo me basta un 15-20% in più e già c'è 10 punti di differenza tra le due squadre.
Già provare a separare Gasol da Vucevic, come si diceva, dare qualche minuto di Bacca contro Vucevic, qualche minuto in più Gasol, qualche minuto contro Birch se Clifford te lo concede. Ha varietà sicuramente, non sono per nulla preoccupato, potrebbe finire tranquillamente 4-1 per Toronto.
Che secondo me.
Proseguiamo, qualcuno ha qualche osservazione?
No, proseguiamo.
Ma vabbè, io una sottolineatura alla partita di Siakam la farei prima di andare. Cioè diciamo ottima reazione, cioè ottima risposta da parte sua dopo una stagione in cui è stato il giocatore più migliorato dell'anno, oltre che il giocatore preferito di TNC. Fare una prima gara da 24 punti più 9 rimbalzi con quella presenza, la capacità di prendere in mano nell'attacco anche nel terzo e nel quarto, diciamo un'ottima risposta che avvalora ancora di più la tesi che abbiamo detto nell'ultima puntata, cioè di un giocatore che si sta kawaizzando nel senso di crescita esponenziale della carriera.
Io rimarrei a destra a questo punto e andrei su probabilmente la partita più brutta di questo primo giro, ovvero Boston-Indiana, almeno secondo me. Come dicevamo ieri tra di noi in chat, i Pacers non hanno fatto canestro neanche con le mani, cioè proprio il secondo tempo vergognoso, con un 23% dal campo di percentuali. E il punto è che hanno costruito anche tiri aperti, però a un certo punto sono andati proprio in blocco mentale, hanno fatto 8 punti forse nel terzo quarto, in cui erano entrati davanti grazie a una buonissima difesa del primo tempo. E nonostante la vittoria, io i Celtics, fossi nei Celtics sarei un po' preoccupato, so che qualcuno qui non la pensa esattamente come me, perché i Pacers hanno perso di 10 facendo 74 punti, ma hanno tirato 6 su 27 da 3, hanno avuto problemi di falli sul miglior giocatore in quel momento, che era Young, che è stato Young, e soprattutto nel pitturato hanno concesso il 50% praticamente dei punti fatti da Indiana, 36, e nonostante questo, cioè nonostante abbiano preso 13 rimbalzi in più, quindi hanno sostanzialmente controllato i tabelloni, pochissimi rimbalzi offensivi concessi a Indiana, e con una serata non dico strepitosa ma normale al tiro rischiavano di perdere gara 1 in casa. Poi sono sicuramente più profondi, hanno più talento, Indiana è limitata dal pochissimo talento che hanno, c'è il rimpianto per Oladipo che non c'è, non so cosa ne pensate voi, ma potrebbe essere una serie che finisce 4-1 come 4-3, ma tutte partite giocate così se i Celtics non svoltano, e per il momento non ho visto sta grande differenza rispetto alla regular season.
Ma perché non sei un uomo paziente?
Così però è che vuol dire? Perché la partita ieri finì a 8 minuti alla fine.
No, ok, cioè,
i Celtics
verissimo.
Sono fermati a 84
okay, però non mi sono piaciuti per nulla anche in attacco. Cioè, alla fine hanno approfittato di Indiana che non metteva un tiro neanche aperto con 5 metri di spazio.
Sai, secondo me, dal punto di vista offensivo, un po' qual è il punto? È che i Celtics, almeno per quel che riguarda questa serie, cioè non voglio sbilanciarmi per un eventuale secondo turno, mi attengo a Indiana come avversario, hanno talmente tante opzioni offensive, cioè come hai detto giustamente tu, nel primo tempo i Celtics hanno fatto una fatica bestiale davanti e Indiana è stata molto, molto brava a chiudersi dietro. Però comunque i Celtics non sono andati giù più di tanto, mi pare il massimo svantaggio nel primo tempo sia stato 11 punti, perché hanno pescato dal cilindro un super super primo tempo di Marcus Morris. E è chiaro che se sei una squadra come Indiana, che ora senza Oladipo ha un range di talento tra virgolette limitato, e ti trovi di fronte ai Celtics che fanno fatica, però comunque ti rimangono tra virgolette a contatto, tant'è che poi ti vincono la partita anche con quello che sulla carta è il sesto, settimo giocatore migliore al roster, diventa complicato.
Tra l'altro un aspetto che mi è piaciuto particolarmente ieri è stato Kyrie Irving ha difeso. Sì. È stata un'ottima difesa di Irving sia in post che sulla palla. Se Irving è questo ai playoff, oltre ad avere diciamo la responsabilità di uccidere nei finali, Boston diventa una squadra ancora più interessante da vedere, pur con tutti i difetti. Però diciamo vedere Irving difendere in quel modo come ieri mi ha fatto una particolare impressione.
Sì, sulle linee di passaggio anche è stato strattivo nel terzo quarto, mi è piaciuto un sacco.
Proseguiamo?
Mm-hmm.
Proseguiamo. Passiamo a Denver Spurs con l'ala nero argento in gran festa, festa interiore, ma in realtà poi ora diranno che è tutto nella norma, finirà 4-1 per Denver.
Esatto, assolutamente il canto del cigno. No, allora, a me sembra che si possa racchiudere abbastanza il piano partita di San Antonio con due statistiche di tiro molto chiare. Una è il 4 su 9 di Jokic dal campo, tenere la stella oltre che l'alfa e l'omega della tua squadra avversaria, 9 tiri dal campo in una serie di playoff. Certo, Jokic ci aiuta perché ogni tanto tende pure lui ad astrarsi dalle responsabilità offensive, ma tenerla così poco, magari con quella strategia lì, mandando i raddoppi, Poltol in quintetto, che ha giocato comunque tanto per i suoi standard, 25 minuti, quindi l'idea di usare dei difensori sia rapidi che con le braccia lunghe da usare contro Jokic, e poi anche il 6 su 28 con cui ha tirato Denver da 3, mi sembrano abbastanza utili a spiegare quale sia stata la partita dell'altra sera, che però ricordiamo San Antonio non ha stravinto, malgrado siano andate bene queste cose e siano riuscite queste cose. San Antonio non ha stravinto, uno perché non ha trovato una serata così indimenticabile dei suoi migliori giocatori, perché nessuno ha raggiunto quota 20 punti, e questo è un aspetto che va sottolineato, che può essere sia un aspetto positivo che un aspetto negativo, perché non ha avuto nessuno che lo porta, che li portasse San Antonio, ed è riuscito a vincere bene, però magari quando la serie andrà avanti ci sarà bisogno di qualcuno che faccia il cosiddetto step up. Dall'altra parte Denver ha pagato un po' di inesperienza sicuramente, perché probabilmente non si aspettava una difesa di quel genere su Jokic, che comunque ha chiuso in tripla doppia, ricordiamolo, 10-14-14, però voglio dire ha avuto un impatto veramente limitato rispetto a quello che ci si sarebbe dovuti aspettare. E poi, come abbiamo detto, è mancato il giocatore che in contumacia a Jokic, cioè Jokic non ci è arrivato ad un certo livello, prendesse la squadra effettivamente in mano, ed era poi il difetto di cui parlavamo prima della serie playoff. Insomma, mi sembra evidente che Denver abbia dei limiti o comunque degli aspetti di se stesso che deve esplorare ancora. San Antonio per ora ci ha sguazzato, però è solo gara 1 di una serie lunghissima, e San Antonio l'ha vinta solo di 5, magari siano andate bene delle cose. Un po' il discorso che faceva Leonardo prima su Portland Thunder, cioè se vanno bene così tante cose, male quelle altre, e vinci di 5 contro un avversario inesperto, magari un po' di paura ti viene, però San Antonio, ricordiamolo, è sfavorita, quindi forza Nuggets.
Nick, vuoi aggiungere qualcosa?
Io la vedrei in una maniera completamente diversa. Cioè, io non capisco come abbia fatto Denver a non vincere questa partita, onestamente. Gli Spurs.
Com'è che me l'aspettavo?
Gli Spurs. No, gli Spurs hanno vinto una partita. Cioè, i Nuggets hanno tirato 6 su 28 da 3 punti, con il 75% di ste triple completamente aperte. E 16 su 24 ai liberi. Cioè, e hanno perso perché Murray ha sbagliato un tiro costruito secondo me benissimo su un time out a 15 secondi alla fine, che se lo caccia dentro vincan comunque. Cioè, questa partita secondo me ha dimostrato esattamente il leitmotiv della serie. Cioè, il matchup a favore dei Nuggets è evidente. Il problema è che gli Spurs sono stati bravi a punzecchiare Denver, come ha detto giustamente GG, sulla loro inesperienza, perché hanno raddoppiato sistematicamente Jokic tutta la partita, levandogli la palla dalle mani più possibile e dicendo che, che ci batta qualcuno che non sia sto qua. E gli altri hanno fatto tutti una gran fatica. Però comunque, nonostante quello, manca poco la vincano. Cioè, se Denver si aggiusta un attimino, e secondo me si stavano già aggiustando in corso d'opera, perché già sulla difesa del pick and roll centrale, già dai terzo quarto e quarto quarto hanno cominciato a fermarsi senza andare incontro a quelli facevano drop a Poulter che ha fatto magari, o a Aldridge che facevano drop cercando di punirgli per leggere il suo tiro piuttosto che col T-drop. Hanno cercato di fare più situazioni di post con Jokic, che poi vabbè è un po' un personaggio tutto a sé, perché quando poi si indispettisce poi dopo si incavola e un tira più per partito preso. Però secondo me, cioè, la differenza tra le due squadre è abbastanza evidente. Quello che possono fare gli Spurs è cercare di dare, diciamo, una, come si può dire, cercare di variare la proposta da dare a Denver. Infatti io mi aspetto il proseguimento della serie, la difesa su Jokic cambi. Cioè, secondo me, per quanto nella prima partita l'hanno difeso come scorer, secondo me andando avanti lo difenderanno più come passatore, cioè della serie facci 45 punti però non ributtare fuori su tutti i raddoppi, perché onestamente non ha funzionato neanche così bene la difesa, bisogna essere sinceri, perché tutte le volte che partiva il raddoppio sistematico su Jokic poi le rotazioni degli altri sono sempre arrivate abbastanza tardi, quindi boh, nel senso, vediamo un po', la serie è lunga, sicuramente gli Spurs hanno fatto, lo dovevano fare, portare via una delle due partite a Denver, però insomma.
Io non l'ho visto, ho solo una domanda, è entrato in campo Isaiah Thomas?
No, nemmeno un minuto.
Per quello che non l'hanno vinto allora. qualche commento? No, non penso ce ne siano altri, non credo.
Io c'ho un commento. Vai. Derrick fucking White, avanti.
Mostruosa.
Bryn Forbes, Bryn Forbes 3 su 4 da 3 punti, se non sbaglio.
No, White, lasciamo, fammi sta zitto, guarda.
L'hai remixato qua. Dai, poi... passiamo al massacro, così ti togli il sorriso dalle labbra. Utah ha zero chance con i Rockets. Non abbiamo una serie, hai detto prima.
Ma dai.
Ma non tanto per Utah, cioè in sé per sé, che comunque dovrà aggiustarsi, e secondo me si deve aggiustare troppo per poter riuscire a competere veramente in questa serie, quanto perché i Rockets mi sembrano abbastanza uno schiacciasassi, cioè è passata troppo sotto traccia sta cosa, io continuo a ripeterlo, poi si faranno buttare fuori da Utah, figuriamoci, ma cioè i Rockets, gli ultimi due mesi regular season dei Rockets, questi sono arrivati a cannone ai playoff e l'hanno dimostrato ieri sera. Poi si può parlare di tutti gli aspetti tecnici e tattici della partita che ci sono e secondo me sono anche interessanti, però i Rockets mi sembra abbiano fatto click nel momento giusto della stagione, quindi di questo non ce ne dimentichiamo.
E tutto questo non servirà a niente perché andranno comunque fuori al secondo turno.
No, sicuramente, però hanno fatto click per davvero, cioè funzionano come un orologio in entrambe le metà campo. Utah sono andati lì con un piano partita ben preciso, cioè togliere non tanto la mano sinistra a Harden quanto tutto il gioco perimetrale a Harden, il che può andare bene.
Rubio lo marcava da dietro.
Una visione, sì, esatto, che può andare bene, una visione abbastanza estremistica. Quello che mi inquieta a me è che se gli lasci quelle linee di penetrazione così dritte ti distrugge, perché
mancava un cuscinetto di aiuto abbastanza evidente, faceva quello che voleva.
Ma poi quello che secondo me, cioè nel senso, io capisco volerlo spingere dentro perché tanto lo step back non è più marcabile, cioè o lo sbaglia o lo segna lui, quindi capisco che almeno inizialmente tu lo voglia spingere dentro per sfiancarlo, per fargli pigliare un po' di botte da Gobert. Il problema è che se tu lo spingi dentro così facile vede troppo campo, e se vede troppo campo poi è il giocatore più forte, se non di sempre, tra i più forti di sempre, a costruire tiri da tre punti e soprattutto a non farti capire quello che vuol fare se arriva vicino al ferro.
Tra l'altro troppo campo da coprire anche per uno come Gobert con quelle braccia lì.
No,
cioè, ogni volta che provava a attaccarlo gli bruciava il tempo e lo scavalcava per capellà.
Dai 7,25 fino a sotto al ferro nella restricted area 5 metri e mezzo di spazio sono troppi.
No, son fatti, penso si aggiusteranno un minimo, anche perché quest'anno Harden ha ultimato diciamo lo step back, cambiando completamente gioco e tutto, ma quello è passato sotto traccia e che secondo me è ugualmente importante, e che quest'anno ha preso qualcosa come 400 floater in più rispetto all'anno scorso e gli piglia con grandissima efficacia, e questo ha completamente chiuso il discorso, perché fondamentalmente non capisci più quando tira, quando va il ferro, quando lascia partire prima il pallone, e se lascia partire prima il pallone non capisci se è un tiro o per un lob per quell'altro dietro che è Capela, che è tutto tarantolato e arriva il ferro. Cioè così non c'è una serie, anche perché da quell'altra metà campo aiuta, cioè cioè, un fa-canestro. Cioè Gordon no. E House hanno preso Mitchell, l'ha levato dalla partita completamente, e di quegli altri cioè, ci ha provato un po' Rubio, ma cioè, non c'è nessuno che attacca, non c'è nessuno. Cioè, leggevo un dato prima, cioè, Gobert ha fatto uno screen assist ieri, uno
cioè, solo.
Miglior screen assist della Lega, insomma, un po' poco. Io la vedo abbastanza grigia per Utah. Poi se c'è una squadra brava a aggiustarsi incontro sono loro, però la vedo abbastanza grigia.
Ma dietro Houston ha cambiato sistematico?
Ma sai, quest'anno fanno un po' e un po', cioè quest'anno non cambiano su tutti.
No, infatti blocchi. ero curioso di sapere come hanno difeso Mitchell, perché non sono riuscito a vedere neanche Utah.
No, quest'anno su Mitchell cercano di non cambiare quasi mai, cioè l'ha difeso fondamentalmente quando c'è stato un campo, l'hanno cercato spesso di cambiarlo su Harden, soprattutto dopo che Harden inizio il terzo quarto ha fatto due falli in pochi minuti, è arrivato al quarto fallo, l'ha tenuto comunque in campo D'Antoni, hanno cercato di provare a forzare qualche cambio lì, ma l'hanno sempre tenuto su Gordon, anche perché tutte le volte provano a ribaltare il campo, andare da quell'altra parte e cioè, non ti punisce nessuno. Il problema è quello, cioè bisognerebbe che qualcuno fra Ingles, non lo so, cioè ieri Snyder li ha provati tutti, ha provato Sefolosha, ha provato Neil, ha provato Corver, li ha provati tutti, ma non so cosa possa funzionare, onestamente.
Un peccato che una squadra come Utah sia finita già al primo turno contro probabilmente la franchigia che più facilmente mette in luce i difetti di Utah.
Sì, però capisci che io sto cercando di tenere un tono pessimista, perché almeno va tutto all'incontrario, no? Perché se però vabbè, ti dai. Sommi anche te...
Vabbè. Io voglio tenere il morale alto dicendo che senza nessuna ragione tecnica o tattica vera e propria in NBA di solito quando la gara 1 va così ampia come distacco, gara 2 è almeno molto più combattuta, se non ci scappa addirittura il risultato opposto. Vediamo.
Quindi mi stai dicendo che Clippers e Detroit vincono gara 2 in pantofole?
No, ma
contro...
che c'entra, quella non è una serie, che c'entra. Nelle serie ho detto.
Vabbè, possiamo qualcuno vuole commentare. No, le saltiamo due. Sicuro e riporto solo che Griffin probabilmente salterà tutto il primo turno, quindi rientrerà al secondo... Ah, no, vabbè. E rientra l'anno prossimo e credo che sia veloce e indolore soprattutto per i Bucks questo primo turno.
Quanto mi sto toccando, guarda, mamma mia.
Sì, vabbè, non so se hai visto, Drummond ha fatto meno 45 di plus minus.
Sì, vabbè, ma ieri sta la partita delle statistiche incredibili, cioè lo starting 5 lo starting 5 di Milwaukee ha fatto più 108 di net rating.
No. È stato tipo le nozze rosse, visto che è stato
esatto.
Cioè, no, mi pare, se non sbaglio, nel primo tempo ieri Milwaukee ha fatto gli stessi punti dei Pacers in tutta la partita.
Mentre Golden State sì, vabbè, lasciamo stare davvero il massacro di Milwaukee. Golden State è arrivata, diciamo, si sta mettendo il ritmo per Houston al secondo turno, Todd, mettiamola così.
Posso provare a trovare una briciola di roba interessante per parlare di Golden State Clippers? La partita l'ho rivista, non l'ho vista in diretta, l'ho rivista un po' a sprazzi, però poi ho letto anche un po' di cose, ho riguardato un po' di video che rimandavano all'argomento. Abbiamo un piccolo problema a Cousins.
Perché? Io non ho visto nulla della partita, mi rifiuto.
Non è andato per niente bene, è andato molto male in plus minus, e gli Warriors in generale hanno tutte le voci, tutte le statistiche offensive ce l'hanno avute di gran lunga migliori tutti i minuti che è stato in panchina. E l'ultima volta che è uscito dalla partita, senza poi più rientrare, non so quanti minuti mancavano, è stato l'unico, tra virgolette, momento in cui i Warriors non hanno piallato i Clippers. Appena è uscito hanno ricominciato a piallarli da capo. Vabbè, speravo che qualcuno fosse più pronto, che avesse visto di più la partita.
No, vabbè, ma Golden State, cioè, probabilmente ha beccato la gara storta a Cousins, tutto qua. Cioè, c'era Clay ieri, io ho visto un Clay Thompson folle. Niente di più dei Warriors che mi piacerebbe guardare solo dal secondo turno in poi, quando c'è una squadra che potrebbe vagamente essere al suo livello.
Concordo.
No, no, per carità, resto anch'io di quest'idea, ovviamente.
E allora chiudiamo. Tra l'altro, vogliamo fare il sì, pelo vai. A Cousins proprio nella sera del suo debutto ai playoff. Tutti sentono un po' di ansia, un po' di...
No, se ci ha messo 9 anni a debuttare ai playoff, è un problema suo, non è
appunto,
che ha bisogno
di povero.
Ma che povero, ma se ci ha messo 9 anni a giocare la prima partita ai playoff è perché sono affari suoi, a me non me ne frega niente.
Sono affari suoi. Ma povero cucciolo, andiamo avanti.
Vabbè, allora, visto che Pelacci da coniglio non si è presentato questa sera, tornerà sicuro baldanzoso la settimana prossima quando la serie finirà 4-1 per i Sixers, parliamo della partita più bella a livello di mix di sorpresa tattica, tecnica e
comunque,
eccetera.
Comunque, prima di cominciare vorrei far notare che sono l'unico della redazione di questo podcast la cui squadra ha perso gara 1 e che è presente perché mancano sia Zullo che Pelacci.
È molto vero, molto vero.
Non mi sembra
è andato nell'est, tra l'altro, per dimenticare.
Cioè, quell'altro è a cena con parenti, quell'altro a Vienna, io sono qui a parlare della mia squadra e te.
Molto calmo, soprattutto. Un applauso.
Ecco, non ho mandato
bravo,
a puttana.
Bravissimo.
Puttata,
ma solo perché non c'era Pelacci.
No, ma più che altro sono sempre in tempo. Dai, parliamo di Philadelphia.
Allora, parliamo di Philadelphia-Brooklyn. Ci sono due temi, anzi più di due temi, ma... A me preme sottolineare, uno, la stessa cosa, la stessa gestione di George la stanno facendo con Embiid a Philadelphia, perché Embiid non è in condizione, per quanto abbia fatto una stat line, cosa ha fatto, 22-15, 5 stoppate, una roba del genere, e comunque ha fatto una stat line che va oltre la sua partita, perché l'impatto positivo l'aveva, ma si vedeva che non era Embiid, per quanto abbia tolto subito dal campo Jarrett Allen, che, come dicevamo in fase di preview, in questa serie potrebbe azzeccarci davvero poco. Dal lato Brooklyn è Davis su tutti, LeVert e Dinwiddie dalla panchina, che si sono mangiati le point guard, McConnell, nessuno è riuscito a tenere il primo passo di LeVert e di Widdy, e come evidenziava anche Pelacci in chat privata tra di noi, è tutto l'anno che Fila viene distrutta dalle point guard avversarie, e Brooklyn ne ha 3 probabilmente di livello di buon livello, che è difficile da contenere per il roster dei Sixers. Butler ha dominato l'attacco di Philadelphia, è l'unico che ha fatto una partita decisamente sopra. Ci potrebbe essere il contrappasso che dalla prossima, se non funziona di nuovo, dica vabbè, palla a me e decido io tutto. E, Simmons, a volte mi sono dimenticato che fosse in campo, ed è decisamente un male.
Diciamo pure Harris non benissimo.
Anche Harris e... Più che altro, mi è piaciuta la mossa di Atkinson di lasciare 6 metri di spazio anche ad Embiid oltre a Simmons, e così facendo ha tolto dal campo i tiratori di Fila, perché c'erano pochissimi scarichi, e insomma, tatticamente Atkinson ha fatto una preparazione incredibile. Non durerà probabilmente, perché non
durerà,
mi aspetto...
durerà, l'ho chiamato io l'upset con le hot takes.
È già scritta.
Non durerà perché non è possibile aspettarsi un impatto del genere da tutta la panchina dei Nets. E Nick, ti lascio l'onore di fregiarti del quintetto con Dudley e 4 esterni e una point guard.
Sì, ma quello mi inquieta parecchio a me, se fossi un tifoso di Philadelphia, il fatto che Atkinson fondamentalmente ha fatto una cosa normalissima, cioè se uno ci pensa bene, si è presentato con un game plan buono, però quello fa parte del fatto di essere un coaching staff preparato, non c'è la notizia, e il problema è che ha funzionato tutto, cioè, e non hai provato te Philadelphia, intendo, ad aggiustarti in nessun modo, cioè Atkinson ti ha detto guarda lascia, lascia Marjanovic in campo 30 minuti, perché almeno ti si smonta con un quintetto tutto piccolo e lascia un campo 30 minuti. Guarda che se Embiid va lontano da canestro, noi non si segue, che tiri pure, perché tanto anche se le mette tutte, a parte il fatto che tira quel 30% e che comunque ci va bene, ma anche se le mette tutte, a noi non ci fa male. Non ci fa tanto male quanto se sta a centro aria.
E soprattutto se mette il ritmo ai tiratori veri.
Esatto, no, ma piuttosto che i post-up di Butler. Cioè se Philadelphia pensa di vincere questi playoff facendo bully ball, cercando un mismatch sulle 5, diciamo, punte di diamante che hanno e andando a punirli e basta, perché un conto è dire ok, se troviamo mismatch si puniscono e va bene.
Esatto, non così statici.
Cioè, un conto, esatto, essere statici in questo modo, avere un attacco completamente destrutturato e dire ok, ci sta un mismatch su Butler, andiamo lì e puntiamo. In questo modo i Nets li battono perché sono più forti, hanno più talento, sono più atletici e bla bla bla, ma adesso in turno schizzano fuori, cioè troppo poco. E in questo io farei una piccolissima chiosa, a parte il fatto su Embiid, perché è improponibile che si possa tenere in campo un giocatore incapace di spostarsi lateralmente. Ma come si fa a mettere in campo un giocatore in quelle condizioni? Cioè, ma con tutti bene, ma se si fa male, ma se si fa male davvero?
Ma poi il riscaldamento in panchina aveva tanti di quei tutori addosso prima di entrare, li si toglieva tutti.
Esatto, no, ma voglio dire, ma se si fa male davvero? Cioè, non solo butti in vacca la serie con Ez, ma rischi di comprometterti anche insomma, il futuro, cioè, ma a parte
che... Se si fa male davvero, prima mi dispiaccio per lui, poi però organizzo un pullman sotto casa di Pelacci.
Comunque sì, imbarazzanti tutti e tre, Harris, Redick, Simmons. Harris sì, e Redick penso si riscatteranno già da gara 2. Io ripeto quello che ho detto in fase di preview, voglio vedere Simmons a sti playoff, perché non è possibile che basti accoppiarsi su di te in transizione e chiuderti il campo lasciandoti 4 metri perché tanto non tiri, e diciamo chiudendoti le linee di passaggio di modo che non tu possa neanche scaricare la palla in maniera efficace per toglierti completamente dalla partita. Cioè non è possibile,
anche perché anche in difesa non ha
fatto nulla,
anzi è stato molto in difficoltà,
non ha fatto nulla
sulle e point guard degli altri.
Dico, allora, il problema è lui, perché cazzo, ora, cioè, sei Ben Simmons, voglio dire, cioè, non sei Anthony Bennett, cioè sei un giocatore veramente di talento, sei veramente un giocatore esposto, sei un giocatore unico e lo devi sfruttare sta cosa. Quindi, ragazzo mio, un attimino scrollati te. Dall'altra parte sono sempre più dell'opinione, ammesso che poi gara 1, cioè non è che lo dico in base a questa gara 1, cioè questa è solamente una riprova, cioè la serie poi è lunghissima, figuriamoci, playoff sono lunghissimi, mai farsi fuorviare dalle gare 1 del primo turno. Però Brown mi sembra veramente un allenatore, per quanto bravo e competente, poco in grado di
scuotere,
di fare la differenza
tatticamente su Simmons, perché secondo me, cioè, a me non mi frega niente non sappia che non sai tirare, cioè non mi serve tu sappia tirare, cioè per andare in finale di conference quest'anno io non ho bisogno tu sappia tirare, a me non me ne importa nulla se tu sai tirare o meno, però bisogna che tu sia più attivo, cioè bisogna, cioè capito, cioè Simmons fa la point guard, cioè fa la point guard nominale, se può attaccare in transizione bene è un fenomeno, se deve attaccare solamente a metà campo chiama lo schema come si direbbe una volta e si limita al compitino, no, cioè devi essere più attivo, cioè siamo nel 2020, cioè non c'è solamente un modo per poter far male la difesa, ce n'è tanti, cioè con un blocco, con un taglio,
posso
con
dire che a livello tattico mi aspetto e spero, soprattutto per Philadelphia, non per noi Nets, spero di vedere minuti con Simmons da 5 circondato da McConnell e 3 esterni, perché Bobby, per quanto abbia fatto qualcosina di buono,
non ci può stare,
levi soprattutto l'armata, sì, che hai Nets.
prima parlavamo degli screen assist di Gobert. Io ho un blocco lontano dalla palla di Simmons, ma dal lato cieco per tagliare poi al ferro contemporaneamente, lo vorrei vedere ogni tanto. Cioè, come diceva Nicolò, ogni tanto mi piacerebbe vedergli fare più il Draymond Green e meno l'alfa e l'omega di un attacco. Esatto. Sarebbe interessante avere, cioè, esplorare anche i grigi e non solo i bianchi e i neri del suo gioco. C'è anche da dire che lui è sempre stato abituato a prendersi questa cacchio di palla sotto il braccio e a dire si fa come si dico io. Infatti è forse il giocatore più condizionante insieme ad Embiid di questa squadra, lo diciamo dall'anno scorso, queste due facce. Il problema è che adesso la squadra è proprio sfilacciata a livello di costruzione dell'attacco quando lui non gira.
E poi aggiungo che è cortissima davvero Fila, cioè tutti i dubbi che avevamo sulla panchina di Philadelphia si rivelano come tali, perché McConnell, per quanto sia un giocatore che abbia spirito e carattere, rimane McConnell.
McConnell è quello che era della vedova per Cleveland, quattro anni fa, non, più di quello non può essere.
E tutto il resto della panchina però è deleterio, più di McConnell.
Mamma mia. Cioè, Simmons impresentabile, Jonathan, Jonathan dico.
Sarà il cognome.
No, sì, veramente. Cioè.
Simmons per Fultz è un po' la versione Philadelphia di Zubac per Muscala, dal mio punto di vista. Cioè, si poteva anche evitare, capisco che servisse materiale umano da mettere in campo, però si poteva anche evitare.
Allora dai, movimentiamo la puntata per chiuderla, visto che Pelacci non è arrivato.
Quindi faccio Nick, una puntata di 40 secondi, di 40 minuti di Big Data su Krylov
e Sengun. No. Stavo per chiedere a Nicolò in quanto vinciamo questa serie. In 4 e in 5, certo, i Nets.
sarebbe bello, ma no.
Domani mattina ci svegliamo con quanti quattro punti sei. Dati da Fila.
Voglio sperare per una squadra che secondo me c'è potenziale per arrivare alle finals abbastanza,
più però, 20 però questa notte.
Però sono curioso Giovanni stanotte, giusto? Sì, Giovanni stanotte, Nets, la notte fra lunedì e martedì. Sono curioso di vedere come cambierà le rotazioni, come si sarà aggiustato Brown e come si sarà aggiustato rispetto agli aggiustamenti di gara 1 Atkinson, perché se rimane con le stesse rotazioni secondo me può tornare utile anche Jarrett Allen, che invece è un giocatore inutilizzabile, perché con la second unit puoi avere più alternative provandolo contro Marjanovic, perché comunque Allen,
anche
perché comunque,
se eventualmente venisse Simmons da 5, Allen su Simmons da 5 già mi piacerebbe da vedere.
Esatto, no, più che altro perché Allen è un giocatore importante a questa squadra, cioè i pick and roll fra D'Angelo Russell e Allen penso sia uno dei tre pick and roll più giocati quest'anno, se non il più giocato forse, non lo so. A proposito di pick and roll, guarda, ce l'ho scritto qui davanti, nella gara 1 fra Denver e Spurs i Nuggets hanno giocato un solo pick and roll con Jokic double handler e Murray da
palleggiatore.
Mamma mia, da bloccante. Tra l'altro uno dei più usati, se non sbaglio,
che è il terzo stagione. Era il terzo più usato in stagione. Che forse lo fra D'Angelo e Allen, però forse è proprio il primo. E quindi appunto per capire un po' anche dove può lavorare Denver
e quanto può cambiare da regular season a playoff. Va bene, direi
comunque mentre voi vi accrevate di serie noiose, mi sono ricapitati davanti nel telefono sia la tripla di Lillard che il canestro di Mancino e in corsa di Canter con cui hanno chiuso ieri la partita. Non succederà mai più, ragazzi, diciamo 4-1.
Sono segnali, Florio,
segnato, però, questa è segnata. E va bene, chiudiamo la puntata, direi, dai, che siamo arrivati a 1:20 e
no,
parto.
Aspetta, Big Dai,
no, niente. Quanto ti dispiace da 1 a Portland che vince 4-0 che non ci sia Big Data?
Lascio a voi la matematica.
Ciao Leonardo.
Ah, ritorna Ferragnes questa settimana. Bye guys.
Bravo.
Seguiteci, chiocciolina Next Chapter Pod, Facebook, Instagram, Twitter. Ora vado ad allattare mio figlio.
Che non è Markel Fultz.
No, se Dio vuole, no. Il mio figlio è Terence Ferguson.
Allora dagli una mano perché ieri l'hanno menato. Ciao a Jacopo.
Ciao a tutti, al prossimo Big Data parlerò 47 minuti di Deshaun Butler, basta, altro che Krylov e Sen, questi giocatori, basta, parliamo di cose importanti.
Un salutone a Niccolò Scarpelli che vedrà qualificate al secondo turno entrambe le sue squadre, quelle ad est e ad ovest, e entrambe hanno il nero nella casacca.
Casacca sì, però la mia squadra però c'ha una casacca nera anche lei, però c'ha un cervo su come stemma.
Ma infatti non ho detto quale sia la tua est.
Ok.
Come cascare sempre in piedi guardando l'NBA, sì.
È chiaro, no, devi essere flessibile, è chiaro.
In realtà è Scarpelli il gatto imburrato.
Ciao a tutti
alla prossima settimana.